Radio Popolare Popolare Network, 8 agosto, buon pomeriggio da Serena Tarabini e bentornati e bentornate a Parla con Lei. Parla con Lei, la trasmissione estiva di Radio Popolare, dove incontriamo donne dai profili più diversi e dalle loro storie, dalle loro professioni, le passioni, conosciamo pezzi di mondo. L'ospite di oggi è un nome, soprattutto una voce che sicuramente gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare si riconoscono e si ricordano. Do infatti il benvenuto e il bentornata soprattutto a Michela Secchi.
Ciao a tutti e a tutte.
Michela Secchi, giornalista, voce di Esteri e del giornale radio di Radio Popolare per molto tempo. Quanto tempo esattamente, Michela?
Ho lavorato a Radio Popolare per 17 anni, ma prima ero collaboratrice, quindi facevo le chiusure, il giornale radio della sera, e questo è andato avanti per diversi anni, quindi è praticamente da quando avevo 24 anni che collaboro con Radio Popolare.
E invece adesso, a un certo punto, Michela ha deciso di cambiare mestiere, di cambiare tante cose, e in questo momento di che cosa ti occupi? Ed è anche il motivo per cui, non solo per come giornalista l'abbiamo chiamata qua, ma perché di cosa ti stai occupando adesso?
Adesso lavoro come osservatrice elettorale. A un certo punto, non che il giornalismo mi avesse stancato, ma volevo un cambiamento nella mia vita e volevo continuare a viaggiare, a scoprire il mondo, che è la mia passione, e ho scoperto che esisteva anche questo mestiere un po' strano, un po' particolare, sicuramente di nicchia, e ho provato a vedere se riuscivo a farlo, perché comunque è un lavoro molto competitivo, è un lavoro precario, nel senso che non ho un contratto, nessuno mi ha assunto, ma partecipo come osservatrice a delle missioni di osservazione elettorale internazionali per l'OSCE o per l'Unione Europea. L'OSCE è l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Queste organizzazioni, non tutti lo sanno, anch'io non lo sapevo in realtà prima di scoprire questa cosa attraverso un'amica, queste organizzazioni fanno delle missioni di osservazione per osservare le elezioni all'estero e per cercare di capire se le elezioni sono corrette, che cosa funziona, cosa non funziona, e danno poi dei consigli, delle raccomandazioni per migliorare i processi elettorali. E per fare ciò reclutano degli osservatori, nel caso dell'Unione Europea, in tutti i paesi europei, in modo che ci siano persone di tutte le nazionalità, che vengono inviate in paesi che invitano l'Unione Europea a osservare le elezioni. Invece nel caso dell'OSCE tutti i paesi membri, fra cui l'Italia, hanno per statuto l'obbligo di invitare una missione di osservazione elettorale. Quindi ogni paese dell'OSCE, che comprende tutto il nord del mondo, dal Canada all'ex Unione Sovietica, hanno l'obbligo, gli Stati Uniti anche, hanno l'obbligo di invitare una missione di osservazione elettorale internazionale per vedere cosa va e che cosa non va nelle loro elezioni.
Un mestiere veramente interessante e che porta a conoscere ti ha portato a conoscere un numero di paesi veramente che dà il capogiro solamente ad ascoltarlo. In quanti paesi, da quanti anni fai questo lavoro adesso, Michela?
La prima missione l'avevo fatta nel 2010, però ci è voluto un po' di tempo per ingranare, nel senso che, come dicevo, è un processo abbastanza competitivo per essere selezionati, e quindi più si ha esperienza più è facile partire, e quindi è diventato un vero lavoro nel 2018, quindi sono un po' di anni che lo faccio più intensamente di prima facevo una missione ogni tanto, e quindi sono arrivata, mi sembra, a 24 missioni, e in alcuni paesi sono anche tornata, comunque Sud America, in Perù, Honduras, Guatemala, Venezuela, in Africa, Tunisia, Algeria, Burkina Faso, Sierra Leone, Senegal, Malawi, Sao Tomé Principe, Mozambico, in Europa, Bosnia, Kosovo, Moldova, Ucraina, poi in Asia, Giordania, Kirghizistan e Filippine.
Un elenco di paesi che dà il capogiro, e ci vorrebbero più puntate di Parla con lei per capire come sono questi paesi, anche grazie all'esperienza di Michela. Però oggi insomma ci proviamo, andiamo in alcuni di questi e facciamo il giro del mondo un po' anche con le canzoni che Michela ha portato qui in studio. Come sapete, come sempre, come oramai tradizione, la musica che ascoltiamo è quella che le nostre ospiti hanno scelto, perché in qualche modo hanno a che fare con la loro vita o anche solo semplicemente con i loro gusti. Cominciamo con, però rimanendo a casa nostra.
Sento l'alba che mi sfiora dietro il collo sulla testa. Dentro questa maglia rosa non so darmi una risposta. Dici che è meglio se cambio maglia e carattere, ma il tuo sorriso è la sola cosa che mi può fottere. Lascia stare per ora, non richiamare, 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 richiamare più. Tanto non fa male, fa male, fa male, fa male più. Resto qui e butto un'altra notte, cerco il nilo nel naviglio. Qua sono le sette, chiami in after, non rispondo. Comando a bordo piscina, dicevi scappiamo in Cina, ma dove vado se non ci sei tu più qui vicino? Se non c'è più Lilo. Dormo in macchina per cancellare l'alcol dalla testa. La costa è l'unica cosa che di te mi resta. Ma ora dimentichi i miei modi di fare da bambino, quando la notte confondevamo sempre il naviglio con il Nilo. Sono ma non mi sento grande, ti ricordi che sono di settembre, ma resto qui e butto un'altra notte, cerco il Nilo nel naviglio. Io qua sono le sette, chiami in after, non rispondo. Comando a bordo piscina, dicevi scappiamo in Cina, ma dove vado se non ci sei tu più qui vicino? Se non c'è più Lilo. Chiamare, 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 chiamare più. Tanto non fa male, fa male, fa male, fa male più. Sembra di affogare. Un'altra notte cerco il Nilo nel naviglio. Qua sono le sette, chiami in after, non rispondo. Comando a bordo piscina, dicevi scappiamo in Cina, ma dove vado se non ci sei tu più qui vicino? Se non c'è più Lilo, se non c'è più Lilo. Chiamare, 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 chiamare più. Tanto non fa male, fa male, fa male, fa male più.
Il Nilo nel Naviglio è la canzone che Michela Secchi, graditissimo ritorno ai microfoni di Radio Popolare, non dalla parte del mia in questo momento, ma dall'altra parte, è la canzone che ha scelto per Parla con lei. Come mai questa canzone, Michela?
Perché quando l'ho sentita ho detto, ma caspita, anch'io lo cercavo il Nilo nel Naviglio, perché comunque ero qua a Milano, però avevo questa passione fortissima per il Medio Oriente, che poi si è tradotto tradotta nel fatto che seguivo la Palestina per Radio Popolare e poi ho seguito le rivoluzioni arabe, anche è stato il 2011 un anno fondamentale nella mia vita che mi ha tanto formato e mi ha fatto imparare tante cose e anche modellato il mio sguardo su quella parte di mondo. Quindi sì, un po' di nostalgia per quegli anni in cui stavo a Milano ma cercavo solo di partire per il Medio Oriente, per il Nord Africa, per andare in quelle terre che mi dicevano tanto.
Ti manca come lavoro quello della giornalista e della giornalista in quei posti?
Sicuramente mi manca tantissimo, mi mancano quei paesi, in alcuni sono riuscita a tornare con le missioni di osservazione elettorale, per esempio la Tunisia, e in Palestina no, perché si aspettano da troppo le elezioni palestinesi. Sicuramente se ci saranno, penso proprio che l'Unione Europea andrà a osservare. E sicuramente il lavoro che faccio adesso è figlio di quegli anni, perché per me è stato incredibile, per esempio, testimoniare, raccontare le elezioni che si sono svolte in Egitto dopo la caduta di Mubarak, piuttosto che in Tunisia dopo la caduta di Ben Ali, e in Libia dopo la caduta di Gheddafi nel 2011, quando la gente piangeva i seggi perché per 40 anni non avevano potuto votare o non avevano voluto votare, nel senso che poi le elezioni erano quello che erano o non c'erano del tutto, e quindi l'emozione, vedere l'emozione di queste persone che potevano finalmente esprimere il loro voto, per me è stata una cosa fortissima. In Egitto ricordo delle file lunghissime di persone che stavano anche, non so, ore in fila sotto il sole per votare. Io chiedevo: ma lei non è stanco di aspettare magari 4 ore in fila? E mi dicevano: io ho aspettato per anni, posso aspettare ancora un paio d'ore, no? E gente che mi diceva che avrebbe dormito per terra davanti alle scuole per difendere il voto durante la notte, per difendere le urne, le schede. Quindi questo mi ha fatto capire veramente quanto le elezioni siano un privilegio e siano un momento fondamentale della vita democratica di un paese. È il momento in cui tutti, ricchi, poveri, con qualsiasi idea possono finalmente dire la loro. È un momento che non va sprecato, e quindi sono contenta di lavorare in questo campo, adesso il campo elettorale, di conoscere i vari sistemi elettorali che ci sono nel mondo e di dare un piccolo, piccolissimo contributo, se posso, al fatto che magari le elezioni in alcuni paesi funzionino un po' meglio, e sono contenta se vengono degli osservatori elettorali in Italia, perché sicuramente anche noi in Italia e in Europa abbiamo tanti problemi dal punto di vista delle elezioni, e sicuramente vanno affrontati.
Volevo chiederti come funzionano queste missioni. Tu, quando sei là, di che cosa ti occupi, che cosa devi fare? E poi mi immagino sia un lavoro che comincia prima anche di poi spostarsi nel paese in cui sei stata destinata.
Sì, sicuramente quando vengo selezionata per una missione comincio a studiare subito tutto di quel paese. Poi quando noi osservatori, che possiamo essere, non so, 20, 50, 100 o anche di più, come mi ricordo per esempio in Ucraina prima della guerra, le missioni osservazioni erano fatte anche da 700 osservatori. Si arriva nel paese e si fa subito un corso per aggiornarsi sulle procedure che quel paese usa per votare. I sistemi elettorali sono diversi dappertutto, e poi si viene assegnati a una zona di quel paese, e lì si cerca di incontrare tutti i candidati, i partiti, le ONG, gli altri osservatori, gli osservatori elettorali di quel paese, per cercare di capire che problemi ci sono, cosa funziona, cosa non funziona, e sentire, insomma, cercare di capire che cosa potrebbe essere migliorato. Quindi gli osservatori non si inventano niente, certo osservano, ma parlano tantissimo con la popolazione per capire quali problemi ci sono. Possono essere magari la compravendita di voti, la corruzione, o magari un'amministrazione elettorale che non funziona bene, o una legge elettorale che fa sì che magari i voti di una parte della popolazione non siano rappresentati. Quindi, insomma, ci sono tantissimi aspetti sociali, politici, legali, e così. Quindi gli osservatori fanno un rapporto, poi la missione centralizza tutti questi rapporti e vede se ci sono dei problemi a livello nazionale, che quindi non sono solo tipici di una regione, ma ricorrono in varie regioni del paese, e che quindi magari possono essere affrontati cambiando una legge, oppure facendo più sforzi per eliminare la corruzione, o rendendo più liberi i media, o facendo dei più sforzi nell'educazione dei votanti, dei candidati. Ci sono tantissimi modi per intervenire volendo.
E da questo punto di vista, tu in questi anni in cui stai svolgendo questo lavoro, hai visto che l'utilità di queste missioni?
Sì, l'ho vista, non sempre c'è. Ma tantissime volte l'ho vista. Innanzitutto la presenza degli osservatori già cambia qualcosa, la sola presenza, perché magari chi ha intenzione di fare qualcosa di scorretto tiene conto che c'è qualcuno da fuori che guarda. Poi bisogna, un'altra cosa importantissima di cui tenere conto è che i paesi in genere invitano le missioni di osservazione elettorali. I paesi che invitano sono paesi che vogliono migliorare, quindi magari non riescono a identificare che cosa è meglio cambiare nel loro sistema, e quindi invitano una missione per capire meglio che cosa si può, che tipo di riforme si possono fare, e quindi sono in genere paesi che hanno già intrapreso un percorso e che vogliono cambiare, oppure vogliono mostrare al mondo che le loro elezioni sono fatte bene, che un governo è legittimo, che loro hanno veramente fatto le cose in modo trasparente e corretto, e quindi invitano una missione per mostrare che hanno fatto le cose per bene. Quindi ci possono essere vari motivi, però è una forma di collaborazione internazionale che è molto importante, e non c'è solo l'osservazione elettorale, c'è anche per esempio le commissioni elettorali che organizzano le elezioni nei vari paesi, si invitano a vicenda per imparare l'una dall'altra. Quindi ogni elezione può essere migliorata, non c'è l'elezione perfetta. E per questo è importante imparare dalle esperienze degli altri paesi per migliorare il proprio sistema.
E c'è mai stato una missione, un momento in cui un determinato paese in cui hai percepito un rischio rispetto a quello che stavi facendo?
Dunque, il rischio c'è sempre, ma in realtà il maggior rischio è strano dirlo, ma è quello dell'incidente stradale, perché anche in paesi in transizione, comunque o che escono magari da una guerra, da così, il rischio maggiore è sempre quello, il rischio della strada, perché gli osservatori si muovono tantissimo. E poi l'altra cosa, gli osservatori in genere non hanno mai scorta, nel senso si viene mandati in una regione e si sta lì. Certo, se un paese è così pericoloso che gli osservatori rischiano la vita, allora probabilmente non verranno inviati in quella regione o in quel paese, perché per fare l'osservazione elettorale, per farla bene, bisogna poter muoversi e parlare con le persone, quindi se non è possibile non puoi fare neanche l'osservazione elettorale.
Va bene, io ascolterei un altro brano, Michela, e così cominciamo a fare questo mini tour del mondo, sia con la musica sia con i posti dove sei stata. Vuoi ascoltarne uno in particolare o vado a caso?
Vai tu.
Vado a caso e poi vediamo dove arriviamo.
شكت والبنطلون شفتك وفيف والبلكون خمنتك شبيه مد مزلت وخزيني بردون شفتك لبسه بري وكسكت طلها بفسوق بتقيب البيت من غير بودرة من غير طواليت وقصة شعرك الكرسون خمنتك شبيه مدموزيل هتوخزيني بردون بردون خمنتك شاب يا مدموزيل توخزيني بردون بردون
Cosa abbiamo ascoltato e dove ci troviamo, Michela?
Mashru Leila è uno dei miei gruppi preferiti, sono libanesi e Libano è un altro paese che io adoro, dove sono stata sia come giornalista nei campi palestinesi e poi anche quando c'è stato il conflitto con Israele e poi ci sono stata anche come osservatrice, quindi è un paese in cui torno. intorno e che mi è molto vicino. E fra l'altro uno dei problemi del Libano è proprio il sistema elettorale che hanno, perché è un sistema ancora settario, cioè i cristiani votano i cristiani, i sciiti votano gli sciiti, i sunniti votano i sunniti. Una persona che abita a Beirut per votare deve andare nel suo villaggio d'origine e votare un candidato che si candida in quel villaggio, quindi è un sistema veramente che esaspera le differenze settarie invece che diluirle, e poi non rappresenta, fa sì che la popolazione per esempio della città di Beirut non sia rappresentata. Se i suoi cittadini devono andare a votare fuori, ovviamente non eleggeranno dei deputati che si occuperanno dei loro problemi in città, e quindi è un sistema elettorale che si conserva in Libano per varie ragioni, però sicuramente fa sì che le cose cambino molto difficilmente.
Sì, il Libano è un paese che incredibilmente è incredibile come in un paese così piccolo, perché geograficamente veramente stiamo parlando quasi di una regione dell'Italia, allo stesso tempo convivono realtà diversissime per religione, per orientamento politico, e in più è proprio il punto di arrivo di tutta la problematica israelo-palestinese, che dove ha visto lì accumulare tantissimi, prima i palestinesi e poi anche in seguito alla guerra in Siria anche di siriani. E quindi è dell'incredibile, anche ci sono stata per un brevissimo tempo, come regga a tanta tensione, a tanta pressione, e poi anche gli ultimi eventi insomma sono stati veramente... è una situazione molto difficile quella del Libano, che tuttavia resiste. Qual è un altro paese dove ti sei ritrovata a fare l'osservatrice, ma dove sei stata anche, a parte la Tunisia che ci hai detto prima, ma anche a fare appunto la prima come giornalista, poi come osservatrice, a cui sei molto affezionata?
Io direi il Guatemala. È un paese che veramente mi ha sorpreso, perché la popolazione è molto estremamente onesta e attiva, molto, molto attiva nella vita sociale, nel cercare di fare le cose per bene, di farle onestamente, e mentre i suoi governanti, molti di questi sono stati condannati per narcotraffico, quindi c'è una classe dirigente che spesso è legata al crimine organizzato. Quindi questo contrasto mi ha colpito tantissimo, e anche mi ha colpito come un'elezione può cambiare tutto, può cambiare nel giro di un'elezione, perché appunto nelle ultime elezioni è stato invece eletto un presidente che non aveva niente a che fare col narcotraffico. A quel punto i suoi oppositori hanno detto che l'elezione era truccata, cioè che c'erano state frodi, e le varie missioni di osservazione elettorale, perché non c'era solo quella dell'Unione Europea, c'erano anche altri osservatori, hanno tutti detto no, le elezioni sono state corrette. Quindi è stato molto importante la presenza dell'osservazione internazionale, perché se no poteva anche passare la storia che c'erano stati dei brogli, cosa che invece non era avvenuta, e quindi il presidente eletto ha potuto prendere il suo posto con piena legittimità anche rispetto alla comunità internazionale.
Sì, infatti sono state delle lezioni cruciali, importantissime quelle, e quello che ci hai appena raccontato, poi questa impressione che ti ha sorpresa, fa vedere anche la differenza a volte fra il mestiere del giornalista e quello che fai adesso. che è un mestiere che ti fa rimanere a lungo nei posti, no? Più dei quei 5 giorni, 10 che il giornalismo, insomma, anche se poi dopo uno ci ritorna spesso in un paese, quindi tu in questi posti ci stai per un tempo abbastanza lungo.
Sì, perché poi la missione in realtà è fatta da stranieri, ma che lavorano con persone del posto, quindi la cosa più bella è avere colleghi del posto che ti aiutano a capire il paese, a capire cosa sta succedendo, se serve anche con le traduzioni, ti accompagnano, e quindi alla fine una delle cose più belle è il rapporto che rimane con queste persone con cui ti senti poi anche in seguito, e si creano delle amicizie fortissime.
E qual è stata l'ultima missione a cui hai partecipato?
L'ultima missione a cui ho partecipato è stata nelle Filippine, dove ci sono state le elezioni di medio termine, però non dirò nulla di questa missione perché in realtà quando partecipiamo a una missione di osservazione elettorale non possiamo raccontare quello che abbiamo visto e sentito, perché si parla con gli interlocutori in modo confidenziale, nel senso che non c'è l'obbligo di non raccontare quello che uno ti ha raccontato, e quindi lo scriviamo nei nostri rapporti, ma non lo raccontiamo. Infatti io non ho mai scritto un articolo dai paesi in cui ho osservato le elezioni, proprio per rispettare questo obbligo di confidenzialità.
Ma ti posso chiedere, come per il Guatemala, visto il Guatemala è stato un paese che avevi già visitato, invece le Filippine, se non sbaglio, no. L'impressione che ti ha fatto il paese in generale, come se tu ci fossi andata in vacanza, se ti è piaciuto?
Senza conoscere l'Asia non conosciamo il mondo. Questa Manila è una città, un formicolio di persone, delle folle così, è una densità così, io non sono abituata, non la vedi in Africa, non la vedi in Sud America, non la vedi in Europa, e quindi sì, forse questo che mi ha impressionato, una popolazione estremamente giovane, perché ci sono famiglie molto numerose con tanti figli, tanti giovani, e la voglia di fare, di lavorare, di avere opportunità, di trovare un posto nel mondo, ecco, questo mi impressiona tantissimo, e ogni volta che io torno in Italia dopo queste missioni mi sento veramente fortunata di abitare in Italia, di abitare in Europa, perché veramente abbiamo così tante opportunità, così tante possibilità, che in questi paesi se le sogna veramente, i diritti che abbiamo noi, le scelte, la possibilità di scegliere, di viaggiare, di andare, di fare, tanti popoli non ce l'hanno. Quindi quello che mi viene da pensare è che io a volte mi lamento, le persone intorno a me qui si lamentano, ma non abbiamo idea di veramente di come siamo fortunati. A volte mi viene da dire che viviamo in paradiso senza rendercene conto. Poi certo ci sono tanti problemi in Italia, lo sappiamo, però rispetto a tutto il resto del mondo veramente siamo fortunati a essere nati qui e avere quello che abbiamo, e questo è quello che mi porto sempre dopo un viaggio.
Quali altri paesi hai visitato in questa modalità, che appunto mostrano questa questa difficoltà di vita proprio per le persone che ti fanno appunto pensare, che ti fanno pensare a quanto sei fortunata quando torni.
Sì, beh, per esempio mi ricordo la Sierra Leone, un paese veramente poverissimo che ha tantissime risorse naturali e che dove però la popolazione vive in una povertà estrema e anche la corruzione è enorme, la corruzione della classe politica è terribile e io mi ricordo che ingenuamente avevo chiesto in una regione dove ero andata avevo chiesto ma quanti dei deputati che adesso sono in Parlamento si ripresentano alle elezioni e mi avevano guardato con un'aria stupita dicendo beh nessuno. E io dico come nessuno? Nessuno si ripresenta, cioè è una cosa normale, no? Che qualcuno, un parlamentare si ricandidi di nuovo, no? No, perché comunque sono talmente disonesti che nessuno li voterebbe ancora, quindi i candidati sono tutti nuovi. E questo veramente cioè, ti fa capire dove sì, magari ci sono le elezioni, ma poi la scelta, il ventaglio di scelta che hai non è quello che veramente ti fa svoltare e porta a un cambiamento. Quindi ci sono paesi veramente che fanno molta fatica a uscire dalla spirale della povertà e quindi ogni progresso che si vede è prezioso. E per esempio sempre la Sierra Leone mi ha colpito tantissimo per questa, diciamo, i funzionari elettorali che erano capaci di col loro lavoro e la loro dedizione di far arrivare le urne nei villaggi, quindi magari 24 ore di canoa con l'urna sulla canoa per arrivare nei villaggi più remoti e far votare le persone. E poi un'altra cosa, in certi paesi lo spoglio delle schede avviene a lume di torcia. Perché non c'è la luce elettrica, quando chiudono i seggi comincia a fare buio e quindi sono tutti riuniti intorno a questa lanterna a contare le schede ed è con magari insetti che arrivano, si posano attirati dalla luce, si posano dappertutto, ho visto tavoli pieni di insetti e le schede che venivano estratte da questi cumuli di insetti volanti e poi accuratamente contate e contabilizzate alla luce di queste torce e con tutto nel silenzio, con una specie di sacralità e era molto bello.
E in condizioni del genere pensate che sia stato possibile controllare che avvenissero in maniera corretta i conteggi, il recupero delle schede?
In realtà non sono tanto gli osservatori che controllano perché poi alla fine siamo in pochi, noi possiamo andare in tutti i seggi.
Certo.
Ma noi controlliamo che qualcuno controlli, nel senso che chi controlla sono in realtà i rappresentanti dei partiti della maggioranza dell'opposizione, quindi sono loro che devono essere presenti e controllare che tutto sia fatto in modo trasparente e quindi noi vediamo se appunto loro riescono a essere presenti, se riescono a fare il loro lavoro e quindi se ci sono, se non ci sono non va bene, bisogna far sì che ci siano e che quindi tutti si controllino a vicenda e che gli osservatori non siano poi più necessari.
Continuiamo a fare il giro del mondo con anche le canzoni che Michela Secchi ha portato a Parla con lei.
gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia verdade. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância o outro te alcança. Erudito som de batidão, de noite céu de pé no chão. O detalhe que o coração atenta. Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, né? Eu ligo no sentido de meia verdade. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância o outro te alcança. Erudito som de batidão, de noite céu de pé no chão. O detalhe que o coração atenta. Lá, lá, ia, lá, ia. 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 A qualquer distância o outro te alcança. Erudito som de batidão, de noite céu de pé no chão. O detalhe que o coração atenta. Você passa, eu paro. Você faz, eu falo. Mas a gente no quarto sente o gosto bom que o oposto tem. Não sei, mas sinto uma força que embala tudo. Falo por ouvir o mundo tudo diferente de um jeito básico. Trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia verdade. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância o outro te alcança. Erudito som de batidão, de noite céu de pé no chão. O detalhe que o coração atenta. Lá, lá, ia, lá, ia. 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 Lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia.
Diferenci, Maria Gadu, quindi siamo in Brasile, che però è uno dei paesi, però senza però è, è uno dei paesi dove, Michela, non sei stata a fare l'osservatrice, però è un paese che hai nel cuore. Non sei stata in Brasile, ma sei stata in Venezuela a fare l'osservatrice, anche lì, insomma, in delle lezioni abbastanza con una certa tensione, direi.
Sì, lì mi ha impressionato tantissimo il fatto che la popolazione era super contenta della nostra presenza, e quindi quando vedeva in giro le macchine con le insegne dell'Unione Europea, ci ringraziava, abbassavano i finestrini, ci dicevano qualcosa, benvenuti, che bello che siete qua, e così, perché insomma avevano una parte della popolazione veramente voleva un supporto, un aiuto dall'estero perché le elezioni andassero meglio, e quindi sì, sono tanti i paesi in cui come osservatrice mi sono sentita molto benvenuta, e anche dove ho visto che l'Unione Europea è comunque un esempio. Poi molti diranno che l'Unione Europea non va bene, che fa molte cose che non dovrebbe fare, sono d'accordo, sicuramente per tante cose è criticabile, però per tante, quello che ho visto, che per tante persone è veramente un faro, perché comunque ci sono delle regole, dei diritti che in tante parti del mondo non ci sono. E un'altra cosa che nella mia esperienza è stata molto positiva e che mi ha anche aiutato a fare questo lavoro, che non è stato semplice, è che in queste missioni dell'Unione Europea c'è la parità di genere, nel senso che ci sono metà sono uomini e metà donne, e da qui non si scappa, cioè non c'è la scusa, no, non troviamo abbastanza donne, no, oppure le donne sono meno brave, no, non c'è scusa, si è metà e metà o la missione non parte. Quindi e questo per me è stato un grande aiuto, perché in un ambiente così competitivo non è facile farsi strada. E devo dire che le cose secondo me vanno meglio quando si segue questa regola. Mi piacerebbe che venisse applicata anche in Italia ai posti di lavoro. Questo è un mio desiderio, non capisco perché non si fa, e sarebbe ora, e c'è chi lo fa e facciamolo anche noi.
Sì, sarebbe bello non averne bisogno, no? Insomma, c'è tutta una discussione sulle, chiamiamole, quote rosa.
Dopodiché, ma purtroppo c'è bisogno.
Finché ce n'è bisogno, forse bisogna utilizzarle. Mi dicevano del Brasile, no? Un paese dove le quote rosa in politica sono servite a equilibrare una situazione estremamente, insomma, appunto squilibrata, e dopodiché poi sono state, se non sbaglio, sono state tolte perché non ce n'era più bisogno, si era raggiunto naturalmente un equilibrio. Volevo chiederti, in tutte queste numerosissime missioni, se ce n'è qualcuna che ti ha, insomma, che ti è risultata particolarmente significativa, o perché c'era una situazione molto, insomma, sostanziosa, o anche solo perché hai imparato qualcosa.
Sì, diciamo una delle più movimentate è stata nel 2015 Burkina Faso, che è un paese dove c'era stata una rivoluzione popolare, la cacciata del dittatore, e poi un periodo di transizione e le elezioni. E quando ormai erano fissate le elezioni, mancava molto poco, c'è stato un colpo di stato militare e io ero lì. Quindi noi siamo stati bloccati in albergo, c'era il coprifuoco, non si poteva andare in giro, l'aeroporto chiuso, e l'ultimo aereo che è arrivato prima che chiudessero l'aeroporto i militari era quello degli osservatori. Quindi sono arrivati, il colpo di stato è avvenuto mentre l'aereo che veniva da Parigi era in volo, e sono arrivati 40 osservatori, sono scesi all'aeroporto, e poi che poi è stato occupato dai militari, e lì insomma siamo rimasti appunto chiusi per vari giorni. Poi c'è stata, l'esercito ha reagito contro i militari golpisti, alla fine le elezioni, cioè i golpisti si sono arresi, le elezioni si sono fatte lo stesso, ed è stata una gioia veramente, perché si pensava appunto che i militari golpisti fossero riusciti, la guardia presidenziale fosse riuscita a cancellare le elezioni invece. E mi ricordo di un giornalista che con grande coraggio, lui era andato, i golpisti gli avevano ordinato praticamente di non fare più i giornali, i telegiornali, e lui, contravvenendo a quest'ordine, era andato davanti alle telecamere, aveva raccontato che c'erano manifestazioni in tutto il paese, questo il direttore del giornale radio, e fatto questo era scappato e si era nascosto, perché ovviamente aveva sfidato l'ordine dei militari. E mi ricordo di averlo incontrato dopo, quando tutto era finito, e lui che raccontava che era stato appunto nascosto per 14 giorni, quello che era durato il colpo di Stato. E caspita, che ammirazione per quest'uomo, no? E quanto rischiano i giornalisti in tanti paesi. E rischiano la vita veramente, e questa è una cosa ancora che mi colpisce tanto.
Siamo arrivati alla fine di Parla con lei di oggi, e non posso che ringraziare tantissimo Michela Secchi, voce storica di Radio Popolare, di essere tornata a trovarci e di averci raccontato questa sua nuova fase della vita. Con Parla con lei ci ritroviamo la settimana prossima, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo un buon fine settimana, e ascoltandoci l'ultima canzone che ha portato Michela, True Story di Ibrahim Malouf. Thank you.